La storia in giallo. Un programma di Antonella Ferrera. Regia di Idalberto Fei. Beatrice Cenci.
Se un figlio avesse, e tu modi, o natura vivente, per te il Dio che ti governa fa il suo grembo fecondo. In quel germoglio ella contempli l'immagin sua, riflessa e mescolata come in logor specchio, che sfigura alla sembianza di chi più detesta. E a lei sorrida il mostruoso frutto dal sen lattante, con l'andar degli anni, più gagliardo divenga, e insiem più triste e più deformo, ed il materno affetto in amarezza volga ed in miseria. Infin, quel figlio, tra le clamorose beffe del volgo, la sospinga ad una inonorata tomba. A che dovrei questo anatema revocar? Va, dille che ella qui accorra, pria che i fieri accenti siano in cielo trascritti.
Il mattino del 9 settembre 1598, Francesco Cenci viene ritrovato con la testa fracassata sotto a un balcone, il cosiddetto Mignano, della Rocca di Petrella, in Abruzzo, dove il nobile romano aveva rinchiuso la moglie Lucrezia e Beatrice, la figlia avuta dal primo matrimonio. Un servitore racconta.
Fui chiamato dalla signora Beatrice, la quale mi disse «Giorgio, Giorgio, Giorgio!» E io risposi «Signora!» Guardai in alto e la vedi alla finestra che piangeva e io andai di sopra credendomi che il signor Francesco avesse battuto alla signora Lucrezia, sua moglie, che mi disse «È cascato il signor Francesco dal Mignano!» E te mi affacciai e ti vidi. Là da basso il signor Francesco disteso a terra e io lo chiamai. E io vedendo che non mi rispondeva e non diceva niente, guardai che fosse morto, tanto perché l'altezza del luogo era grande.
Tutto lascia pensare a una caduta incidentale dovuta al cedimento del parapetto e il corpo di Francesco Cenci viene raccolto, lavato e rapidamente seppellito. Subito però comincia a girare la voce che sia stato fatto ammazzare dalla moglie e dai figli. I rapporti familiari dei Cenci, infatti, erano da tempo usurati anche per il declino economico, dovuto ai numerosi problemi di Francesco con la giustizia. L'uomo poi era cinico, violento e assai rozzo, a dispetto delle nobili origini. L'omicidio sarebbe stato eseguito da Olimpio Calvetti, castellano della Rocca, forse amante di Beatrice, aiutato da un servitore, Marzio Catalano. Cominciano così le indagini e i primi interrogatori. I congiurati vengono arrestati, salvo Olimpio, che riesce a scappare. Il primo a cedere è Catalano, sottoposto alla tortura della corda.
La signora Beatrice Cenci ci aveva una gran voglia da far ammazzare suo padre. E la mattina mi disse... Io non voglio più stare a questa vita, ristretta in questa rocca che nessuno me vuole maritare, né il padre mio né i miei fratelli. Se non si trova un altro rimedio, mi ammazzo da me stessa, mi disse. Ma se tu farai l'effetto, io te ne resterò obbligata sempre.
Si procede ai primi confronti. I Cenci vengono interrogati a più riprese, ma continuano a negare. Intanto, il 17 maggio del 1599... viene ucciso Olimpio. È Giacomo Cenci a volerlo, per eliminare un possibile reo confesso. Giacomo, figlio maggiore dello scomparso, era colui che più lo aveva contestato. Oltre ad averlo condotto in tribunale per ottenere gli alimenti negati, si era alleato con personaggi ostili al padre. La svolta del processo arriva 3 mesi dopo. Il Papa Clemente VIII, convinto della colpevolezza dei Cenci, ne autorizza la tortura. Così comincia con Giacomo. Sfogliato e legato alla fune, viene invitato a confessare, ma le sue risposte sono evasive e il giudice dà ordine di sollevarlo. Giacomo non può resistere e racconta.
Signore, la verità sta così. Beatrice aveva male che mio padre la teneva ristretta e la Beatrice è stata a causa della morte di mio padre, che lei me l'ha detto proprio. E me l'ha detto Lucrezia, mia madregna, che Beatrice è stata quella che non ha finito mai di tempestare Olimpio finché non fece ammazzare il signor Francesco. E quando io la mandai via da casa Olimpio, lei, Beatrice, mi disse: bisogna fargli carezza a questo Olimpio, se no sarete la rovina mia.
È la volta di Lucrezia, che Francesco aveva sposato dopo la morte della prima moglie. Il fallimento economico, l'umiliazione sociale e la mancanza di prospettive avevano indotto anche lei ad esigere gli alimenti, ma Francesco l'aveva fatta rinchiudere insieme a Beatrice nella rocca. Lì le due donne erano tenute come prigioniere, con finestre sbarrate, porte chiuse a chiave. Un servitore porgeva loro da mangiare attraverso uno sportello. Anche Lucrezia, prima di confessare, viene sottoposta al tormento della corda. Le vengono legate le mani, ma senza procedere al rito del denudamento.
Confessate e verrete risparmiata.
Signore, io la verità l'ho detta.
Sollevatela!
Gesù! Gesù, Gesù! Calatemi! Calatemi, calatemi! Per la passione di Cristo! Io la voglio dire tutta la verità. Stando il signor Francesco, Beatrice e Tio alla Petrella, il signor Francesco relevò Beatrice con un erbo da bove perché aveva scritto alle fratelle che così mi disse lei: io lo voglio far pentire, signor Francesco. E cominciò poi a parlare segretamente con Olimpio e ci parlava spesso e Tio entrò in sospetto. 15 giorni innanzi la morte di Francesco, Beatrice mi disse: io voglio far ammazzare in ogni modo mio padre. Il mercoledì mattina, nell'uscire gli uffici dalla camera dove dormiva il signor Francesco, trovai Marzio con uno stenderello di legno ed Olimpio e tanco Beatrice, ed entrarono dentro. Io sentivo le botte che dava la signor Francesco e poi andorno alla volta del mignaro ed fecero un buco per dare ad intendere che fosse cascato di lì.
Il 10 agosto 1599 anche Beatrice cede.
La corte sa che avete fatto uccidere vostro padre.
Signore, non è vero. E non si troverà mai.
Ma come potete negare? Guardate che il catalano ha confessato. Anche la signora Lucrezia ha confessato e dice che siete stata voi a dare l'occhio a vostro padre.
Io non so che cosa sia oppio. E non ce l'ho dato. Non so che cosa voglia dire vossignoria. Io sto a sentire per meraviglia. E se la signora Lucrezia lo dice perché m'è matrigna.
Si proceda al tormento.
Beatrice viene legata alla corda e sollevata in alto nel tempo di un'Ave Maria.
Calatemi! Che voglio dire la verità!
Alcuni mesi innanzi la morte del nostro padre, Olimpio incominciò a parlare con me e con la signora Lucrezia e a persuaderci che era bene di fare morire mio padre, che altrimenti sempre saremmo state ristrette in quella rocca e che ce l'averia fatte morire là. Mi dette un pezzo di cosa rossa e mi disse: questa cosa me l'ha data il signor Giacomo e ha detto che la mettete nel vino. Lo squagliai in una tazza e ne detti da bere a mio padre. Ma mio padre stava davanti al fuoco e stava vigilante. La mattina seguente vennero Olimpio e Marzio in Rocca. Quando uscì la signora Lucrezia da camera, tirò Orno alla volta del letto dove giaceva il signor Francesco. E lì gli derono delle botte e delle ferite. E così l'ammazzò Orno. E poi lo portò Orno in quella camera dove era la porta del Mignano. E lo buttò Orno giù per dare colore che fosse cascato. Signore, questa è la verità.
Dopo le confessioni iniziò la fase difensiva del processo. Prospero Farinacci, celebre giure consulto romano, adombra l'ipotesi dello stupro di Francesco Cenci nei confronti della figlia come movente del delitto. E sarà l'incesto a passare nel mito contemporaneo. Ecco un brano dal dramma I Cenci di Antonin Artaud.
Beatrice,
allontanati da me, uomo empio. Non dimenticherò mai che fosti mio padre. Ma sparisci. Solo così forse potrei perdonarti.
Tuo padre ha sete, Beatrice. Non vuoi dare da bere a tuo padre?
Beatrice va verso il tavolo, prende un bicchiere di vino e glielo porge. Cenci lo prende e con un gesto lieve passa le mani sui capelli di Beatrice che, di scatto, arretra il capo.
Ah, vipera, io conosco un incantesimo che ti renderà dolce e sottomessa.
Beatrice è assalita dal panico, ma balza fuori fingendo di non capire. Il padre va verso di lei. Beatrice si rifugia da Lucrezia e la stringe fra le braccia, ma Cenci dice alla donna di andarsene. La giovane vorrebbe seguirla, ma Andrea, servo fedele del padre, le blocca la strada.
Lascia, lascia! L'incantesimo sta per compiersi. Ormai lei non può più scapparmi.
Il movente dell'incesto era però difficile da provare. E durante il processo a nulla valse la testimonianza della serva Caledonia.
Intesi una voce, che mi parse quella di Beatrice, e quale disse: non voglio essere abbrugiata. La mattina seguente io domandai alla signora Beatrice che cosa aveva quando disse quelle parole. Lei rispose che suo padre si era coltellato nel letto suo, e lei diceva che non voleva che ci dormesse. E mi disse che io non lo dovesse dire a nessuno, ma che stasse cheta. E non disse altro.
Poche e vaghe notizie escono dalla corte Savella sui tormenti e sulle confessioni dei Cenci, ma quel poco basta perché le voci passino di bocca in bocca. Ambasciatori e informatori si affrettano ad aggiornare i loro signori in ogni corte d'Italia. La causa dei Cenci comincia ad andar male davvero. Si teme assai che sia per aver tragico fine. Il 14 agosto 1559, Messer Baldassarre Paolucci, agente di Modena in Roma, scrive al Cardinal d'Este.
È finita la causa dei Cenci, e quelle povere dame, madre e figliola, che fin qui sono state salde a molti tormenti, hanno finalmente confessato. E dalla prossima settimana s'aspetta di vederle in ponte, riceverne il meritato castigo. Addì sabato 11 settembre 1599.
Quando il Papa pronunciò la grande parola, erano le 4 del mattino. Solo alle 6 si poté annunciare la fatale notizia a quei poveri infelici che dormivano. Verso le 8 del mattino, la Compagnia della Misericordia portò il suo grande crocifisso alla porta della prigione. Giacomo Cenci uscì per primo, seguito da Bernardo, suo fratello minore. La processione si incamminò lenta verso la prigione Savella.
Ravvicinati che furono, si fermò, e le signore Lucrezia e Beatrice, dislicate e con manti lugubri, furono cavate di carcere e condotte in ponte a piede. La piazza, le strade, così le finestre, logge, tetti delle case, riboccavano di gente. Lucrezia era scura in volto e Bernardo andava sempre piangendo. Beatrice pareva salda e ardita.
Mio buon signore, non vi date pena di noi, Saverchia. Questa fascia intorno, madre, mi stringe e i capei m'allaccia con un semplice nodo. I tuoi pur'anco si son disciolti e cadono. Sovente ci scambiammo amorose un tal servigio, ma questa fia l'estrema volta. Pronte siamo, cardinale? Bene, oh, molto bene.
La morte della giovane Cenci, che era assai bella di presenza e di bellissima vita, ha commosso oggi tutta Roma a compassione.
Lucrezia e Beatrice vennero decapitate, mentre Giacomo, privato del privilegio nobiliare della decapitazione, fu squartato dal boia. Dopo l'esecuzione i cadaveri furono lasciati in pubblica vista e solo a tarda sera concessi ai parenti per la sepoltura. Il giovane Bernardo, risparmiato dalla grazia concessa all'ultimo momento, dovette poi trascorrere diversi anni al remo delle galere pontificie.
Quella di Beatrice Cenci è una storia moderna, simile ad una delle tante storie che accadono ancora oggi in ambienti familiari decisamente deteriorati. Suo padre, nonostante le nobili origini, era un uomo rozzo e violento che giunse persino a segregare Beatrice. Lei, con l'aiuto e la complicità degli altri familiari, lo uccise. È un caso questo molto interessante, sia dal punto di vista storico che sotto il profilo psicologico. E per parlarne abbiamo qui con noi in studio Marina D'Amelia, che è docente di storia moderna all'Università La Sapienza di Roma e che in particolare si occupa di storia della famiglia e di storia delle donne. E poi abbiamo il professor Piero Rocchini, che è un criminologo e psichiatra. Dunque, signora D'Amelia, Beatrice venne condannata e giustiziata nonostante l'opinione pubblica a lei favorevole, così come riportano le cronache del tempo. Oggi probabilmente le cose sarebbero andate diversamente. Lei che cosa ne pensa?
Sicuramente il processo a Beatrice Cenci, alla madre e ai due fratelli, fu uno dei grandi processi che colpirono anche l'opinione pubblica del tempo e che venne seguito con passione e attenzione. Il giorno dell'esecuzione tutte le cronache riportano una massa di persone sterminate, varie decine di persone che vennero soffocate, quindi un interesse sicuramente ci fu. Ci fu anche un interesse perché c'erano in gioco moltissimi elementi, una famiglia radicata a Roma, molto conosciuta, che possedeva casali, patrimoni, un pontefice, Clemente VIII Aldobrandini, che era direttamente interessato a questa faccenda, come poi vedremo, e un principe del foro che era Farinacci, e sicuramente tutti gli altri elementi che potevano sollecitare l'osservazione curiosa di che cosa succedeva nelle famiglie bene romane. Che poi tutti fossero convinti dell'innocenza ho un po' di dubbi, nel senso che Beatrice e i fratelli avevano sicuramente delle attenuanti, è anche vero che reagirono alla tirannia di un padre violento, più volte condannato, sicuramente che usava le spicce per negava soldi, e quindi queste attenuanti non ci furono, però reagirono probabilmente con la volontà di liberarsene.
Ecco, perché Beatrice non confessò lo stupro? Per vergogna o perché non voleva ammettere l'esistenza di un movente?
Per la verità lo stupro venne tirato in ballo solo dall'avvocato che la stessa Beatrice sollecitò, che era all'epoca uno degli avvocati più famosi, Prospero Farinacci. È l'unica in qualche modo traccia di questo reato, non ne abbiamo traccia né negli interrogatori né nelle risposte, nemmeno sotto tortura venne dato questo quadro. Quindi ci sono considerevoli dubbi sul fatto che lo stupro ci sia stato.
Nel 1599, anno della sua morte, nasce il mito di Beatrice Cenci, un mito che nei secoli si rinforza sempre più. Ecco, come ci spiega la nascita di questo mito e di che cosa si è nutrito per giungere fino ai nostri giorni?
Credo che la parte del mito di Beatrice sia la parte effettivamente più ricca e interessante dell'intera vicenda. Nel senso che già i giovani inglesi, tedeschi, francesi che nel Settecento facevano il Grand Tour, cioè questo viaggio di istruzione per capire che cos'erano la classicità e la cultura, venivano a Roma con l'idea di andare a vedere i luoghi, le abitazioni, il palazzo, addirittura la sepoltura di Beatrice Cenci. Quindi già c'era un interesse, era diciamo nelle cose che le guide del tempo consigliavano come aspetto che poteva rendere Roma appetibile. Nell'Ottocento c'è naturalmente Stendhal, questo grande ricostruttore di tutto quello che poteva colpire l'immaginario nell'Ottocento, che contribuì ulteriormente. Ci furono i poeti e gli scrittori anglosassoni che continuarono, Shelley, Houghton, che contribuirono a far conoscere a un pubblico internazionale la vicenda dei Cenci. Sul mito ci sono due registri, uno di tipo politico, vale a dire che i Cenci potevano rappresentare per una classe risorgimentale il modo migliore per esprimere questo passato buio, cupo, di giustizia in qualche modo brutta, di pontefici avidi, che era lo stato della Chiesa, Guerrazzi e tutto quello che in qualche modo fa. E un altro invece legato più alla figura di Beatrice, che era questo interesse romantico per l'anima femminile e per le ambiguità di quest'anima femminile. Beatrice era ideale per pensare all'innocenza violata, alla giovane eroina, alla ragazza pura, però nello stesso tempo a la donna un po' vampiro. Sarà vero che è così innocente? Sarà vero che non è la parricida a cui tutti pensiamo? E quindi c'era questa ambiguità a cui il ritratto di Beatrice, che non è né di Guido Reni né è suo, bella, di questa che invece è una sibilla, dette anche la possibilità di identificare una faccia, un aspetto enigmatico. Quindi con questo ritratto, che non è il suo, però che corrispondeva a un bisogno di identificare questa figura immaginata, si chiude questo mito che arriva fino a noi, insomma, i film nel Novecento e via discorrendo.
Bene, a Piero Rocchini vorrei chiedere qualcosa riguardo la validità delle confessioni rilasciate sotto tortura, a cui faceva riferimento poco fa Marina D'Amelia.
Ho avuto purtroppo la possibilità di conoscere un po' direttamente quali siano gli effetti della tortura, parlando con molte vittime del regime militare in Argentina. Quello che viene da tutti sottolineato è l'impossibilità di resistere nel tempo alle torture somministrate, soprattutto la necessità di chiudere in qualche modo, confessando qualsiasi cosa. E alcuni di questi mi raccontavano che inventavano liberamente, cercando di capire che cosa volessero i torturatori, per andare incontro alle loro aspettative. Quindi non era importante quello che poi sarebbe potuto accadere, tipo magari essere condannati a pene detentive o addirittura essere uccisi, quanto poner fine al dolore in qualsiasi modo, inventando qualsiasi cosa, purché il carnefice fosse contento.
Vorrei ora tornare al discorso del delitto consumato all'interno della famiglia Cenci. Infatti questo è il tipico delitto di famiglia. Vorrei sapere da lei, Rocchini, che cosa accade all'interno di un nucleo familiare affinché maturi un atto così estremo?
Innanzitutto facciamo un distinguo tra i vari tipi di famiglia. Sicuramente la famiglia patriarcale dell'epoca non è la famiglia di oggi. Una famiglia spesso mononucleare, La famiglia attuale è una famiglia in cui il figlio spesso si confronta solo con un genitore, o comunque in cui le due figure hanno un ruolo marginale rispetto a quelle di tante altre componenti della società. Quindi un ruolo genitoriale che ha perso almeno il 50% del significato che aveva un tempo. La prima domanda che possiamo porci è se ci fossero più parricidi o matricidi all'epoca o oggi. Sembrerà strano, ma sembrerebbe che ce ne siano più oggi. E per un motivo molto semplice. La figura dell'epoca era una figura dominante, spesso schiacciante, ma era anche una famiglia, era anche una figura, e quindi la famiglia in conseguenza, particolarmente rassicurante. Esisteva uno spazio protetto, esisteva uno spazio in cui poi il figlio sarebbe diventato quello che era in quel momento il padre padrone, quindi un potere che si continuava nel tempo, un ruolo che aveva un significato forte, magari sofferto in una fase iniziale, ma con un significato profondo e di potere che si trasmetteva. Nella famiglia attuale, e ancor di più nella famiglia mononucleare, in cui rimane solo uno dei due genitori, avviene esattamente il contrario. Spesso il figlio non riesce a capire perché dovrebbe subire le regole di una figura che non ha più significato, che è svalutata dentro la famiglia, fuori dalla famiglia, e quindi in qualche modo prevarica proprio perché non ha più ruolo. Come dire, il padre padrone dell'epoca forse frustava, violentava, però era chiaro quale fosse il suo ruolo. Il genitore di oggi mette pochissime regole, spesso non chiare, tra parentesi, ma spesso il figlio non riesce a capire perché dovrebbe accettarle. Di fronte a tutto questo, spesso il genitore di oggi diventa il bersaglio facile delle frustrazioni del figlio. Se non riesco fuori, un colpevole lo devo trovare. Siccome oggi è il figlio a sentirsi forte, è più semplice trovare come bersaglio della propria aggressività un genitore debole.
Passiamo ora al tema dello stupro. Oggi assistiamo ad un fenomeno inquietante che vede spesso giovani accusare i genitori di sevizia, genitori che poi spesso risultano innocenti. Perché?
Anche qui va fatto un distinguo profondo. È un'arma spessissimo utilizzata nell'ambito delle separazioni. Come dire, è l'asso, il jolly, che si può sempre calare, perché se un padre viene accusato, ed è facilissimo farlo, di aver avuto attenzioni particolari, anche se descritte in modo aleatorio, bene, già in quel momento si innesca un processo che blocca qualsiasi possibilità di relazione tra quel genitore e il figlio, e ci vogliono in via di massima purtroppo anni per arrivare a chiarire questo tipo di situazione. Accanto a questo c'è l'arma facile della ribellione. Teniamo conto che mentre una volta il pater familias aveva tutti i diritti, oggi il tutelato all'interno della famiglia è in linea di massima il figlio. Però senza un'autorità terza, un'autorità esterna che sappia verificare qual è il giusto equilibrio. Come dire, in linea di massima la famiglia e quindi i genitori diventano colpevoli un po' di tutto, e se c'è una ribellione in atto, perché non rendere ancora più facilmente colpevole il genitore, soprattutto con l'arma facile dell'accusa di attenzioni sessuali o giù di lì. È purtroppo una casistica con cui quotidianamente, mi pare giusto sottolinearlo, mi devo scontrare in tribunale. Troppo spesso l'arma della presunta violenza sessuale serve a distruggere ulteriormente una famiglia che già di per sé è sufficientemente distrutta.
È giunto ora il momento di salutarci e ringrazio quindi i nostri ospiti per essere stati qui con noi in studio e tutti voi che ci avete seguito da casa. Antonella Ferrera vi saluta e vi dà l'appuntamento alla prossima puntata della Storia in Giallo con l'omicidio del presidente Abramo Lincoln.
Per La Storia in Giallo, un programma di Antonella Ferrera, avete ascoltato Beatrice Cenci. Gli attori sono Sergio Nicolai, Paolo Ferrari, Cesare Barbetti, Alfredo Pea, Anna Maria Gherardi, Anna Melato e Micaela Esdra nel ruolo della protagonista. Ricerche di Marco Chiaravalle, realizzazione tecnica Alfredo Baiocco, collaborazione al programma di Sergio Fedele, consulenza storica di Lisa Roscioni e regia di Idalberto Fei. Musiche originali di Alessandro Molinari, e il tema che accompagna i titoli di coda e dall'opera Beatrice Cenci di Guido Pannain si intitola La Confessione e a cantarla è Margherita Carosio, un'incisione del 1956.